sì, proprio così, la musica di Wolfgang Amadeus Mozart è quella giovanile. Insomma, quando si parla di talento musicale viene sicuramente in mente il nome di Wolfgang Amadeus Mozart, ma di fatto ne vengono in mente tanti altri. Il talento, una facoltà necessaria per diventare un buon musicista oppure una qualità e una facoltà sopravvalutata? Cercheremo di capire qualche cosa di più di questa parola un po' magica e un po' misteriosa attraverso i nostri due ospiti di oggi, di voi che sapete da prima la violinista e compositrice Anais Drago, che ritroviamo qui su Rete 2. Buongiorno Anais e ben ritrovata.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Poi il musicista, organizzatore musicale Saul Beretta, che saluto. Buongiorno Saul, ben ritrovato anche a te.
Buongiorno a tutti, ciao Claudio, ciao Anais.
Ciao Saul.
Allora, cominciamo appunto dalla domanda di base, no? Che cos'è il talento e se è sempre il talento per la musica una condizione necessaria per diventare un buon musicista? Anais Drago, qual è la tua visione generale? Poi entriamo nello specifico.
Ma allora, io partirei subito con una citazione. Io sono figlia musicalmente del metodo Suzuki, perché con questo metodo mi sono avvicinata alla musica. E la filosofia del metodo Suzuki si basa proprio su due assunti, potremmo dire. Uno recita: l'uomo è figlio del suo ambiente, e l'altro dice: non esiste bambino senza talento. Non vi è talento, ma vi è educazione al talento.
Ah, questo è interessante.
Quindi, sì,
raccontaci meglio.
Dunque, io quindi, insomma, l'argomento mi è caro. Ogni volta che, insomma, anche nelle peggiori chiacchiere da bar si tocca l'argomento, io ho sempre una posizione un po' particolare, perché io sono una sostenitrice appunto che esista l'educazione al talento e non il talento in sé.
Sì.
Educazione al talento vuol dire fare in modo che il bambino, soprattutto nell'età in cui sviluppiamo noi tutti una serie di abilità che sono proprio i primi anni di vita, si creino le condizioni, diciamo, ambientali, non ambientali nel senso meteorologico, ma diciamo di contesto sociale,
certo,
favorevoli allo sviluppo di inclinazioni e poi ovviamente di competenze tecniche e in questo caso artistiche, che possano poi supportare una crescita e quindi poi l'arrivo di un talento, ecco.
Questo è interessante. Saul Beretta, qual è la tua visione in generale?
Ma senza dubbio sono d'accordo al 100% con Anais, nel senso che se non c'è una femmina o un frutto non cresce nel posto giusto, difficilmente raggiunge o trova la pianta per crescere. Mi viene io sempre in mente anche un po' la carriera di Giovanni Falzone, che è un amico caro,
certo,
che ha avuto in mano lo strumento per suonare a 18 anni. E fino a quell'epoca si è innamorato immediatamente della sua tromba, ma fino a 18 anni era una cosa che non conosceva, per cui non era attratto, per cui non poteva nemmeno sapere qual era il livello. Quindi da una parte senza dubbio c'è una possibilità che deve essere offerta a chi cresce di sperimentare tante cose per trovare quelli che sono i propri talenti anche all'interno della propria sensibilità.
Sì.
Quindi, perché qualcuno troverà una propensione per la musica, chi per la lettura, chi per i numeri, chi per il movimento del corpo atletico. Quindi io penso anche dal punto di vista del genitore, come ormai sono da 10 anni, che la grande sfida è riuscire a mettere le condizioni per cui i nostri figli, i miei nel caso quando parlo di me, possano capire qual è la strada che risuona di più nel loro io interiore, e quindi qual è la strada dove l'espressione di sé e la felicità nel fare le cose possa uscire, perché al di là del talento poi abbiamo bisogno non solo di bravi musicisti, ma di gente felice in questo mondo, e quindi credo che la gente sia felice quando fa le cose che risuonano internamente, quindi non è forzata, non ha un obbligo, non sente il peso della vita, che credo che sia una delle tragedie della nostra contemporaneità, no? Essere dentro un gorgo più forte di noi. Quindi da una parte il tessuto, cosa c'è intorno, da parte guardare, perché tante volte quando parliamo di talent scouting è quello che qualcosa che qualcuno vede, no? Dentro di te, e dice: quella potrebbe essere la tua strada, prima ancora che uno lo sappia, perché sapere qual è la propria strada, qual è il proprio talento da sviluppare, è una parte difficile, quindi...
Ah, sicuro, sicuro. E poi è molto giusto, trovo, quello che dici a proposito di questo gorgo in cui siamo, come si dice, ne facciamo parte tutti i giorni, no? Dobbiamo correre disperatamente perché la vita, insomma, è un po' fatta così. E poi soprattutto c'è questa attitudine, secondo me, nelle nuove generazioni alla competizione nella musica, sempre di più, lo è sempre stato in un certo senso, ma adesso mi sembra che questa cosa si sia fatta più forte, no? E questo secondo me non facilita le cose. Nice Drago, che cosa ne pensi?
Beh, assolutamente, diciamo che il livello generale si alza di anno in anno sempre di più, sì. Quindi ci sono sempre più scuole, sempre più corsi ovunque, sia nella vita reale che in quella virtuale, quindi per un giovane o meno giovane è veramente sempre più facile trovare, diciamo, l'accesso a informazioni e quindi a sviluppare delle competenze, quindi il livello generale si è sempre più alzato. Ecco, mi ricollego a quello che, all'esempio che ha citato Saul, sì. E in effetti mi viene da dire, sono più incline anch'io a diciamo rimanere stupita e veramente a parlare di talento, in qualche modo anche a utilizzarlo come possibile spiegazione, quando si parla ad esempio di persone che trovano un'ispirazione e diciamo una propria strada da percorrere in età già adulta e però in maniera magnifica e inspiegabile ne diventano veramente degli esempi, come appunto ha citato Giovanni, che
certo, Giovanni Falzone,
concordo. Ad esempio su un Mozart che mi immagino cresciuto già col papà compositore in un ambiente in cui probabilmente veramente è cresciuto a pane e musica, per quanto ovviamente geniale, perché insomma ha scritto delle pagine di musica già da bambino, che insomma io me le sarei sognate, io come tanti, però in qualche modo me lo spiego di più. Invece una persona che dal nulla, magari in età adulta, scopre la musica, scopre uno strumento e da lì a 10 anni diventa un musicista di riferimento, quello veramente è incredibile.
Esatto.
Veramente forse appunto si può parlare di talento.
Sì. Approfittiamo peraltro per ricordare voi che ci state ascoltando, parlavamo di Giovanni Falzone, del suo talento che si è rivelato a 18 anni, come ci dicevi Saul, che sono stati ospiti insieme a Nadio Marenco di un live proprio, insomma, settimana scorsa, se non ricordo male, comunque recentissimamente. Questo live si può andare a vedere chiaramente sulle pagine del nostro sito internet, quindi cercate Giovanni Falzone e Nadio Marenco in un bello omaggio Battisti e capirete di che talento e di che genialità, insomma, stiamo parlando. Torniamo quindi al discorso del talento, che si può rivelare a età diverse, però c'è una predisposizione di base, lo dicevi tu Saul, no? Il fatto di dare la possibilità a tutti i giovani di poter capire quali siano i propri talenti, quindi si può parlare di un talento di base, di una predisposizione di base. Che cosa ne pensi, Saul Beretta?
Ma credo proprio di sì, sai, nella Unione Sovietica abbiamo avuto per anni, dopo insomma nel comunismo, un profluvio di pianisti, di musicisti incredibili, e credo che si possa parlare di talento, ma si possa parlare anche di un sistema educativo che andava a toccare, diciamo così, tutte le fasce di popolazione e a dare un'opportunità a tutti di sviluppare quel talento.
Sì.
Come è successo nell'Unione Sovietica, succedeva nella musica, succedeva nell'atletica
certo,
leggera, cioè
certo.
Era proprio un sistema educativo, come adesso credo che anche il sistema di Abreu, no? In Venezuela abbia portato alla ribalta tantissimi musicisti venezuelani, perché cambiano i parametri di accesso e quindi al di là del talento singolo, il talento, per me il talento è come i polmoni di Coppi, cioè tu se nasci con dei polmoni speciali, hai dei polmoni speciali, poi puoi anche non scoprirlo, perché farai l'aviatore. Però se hai l'opportunità di sviluppare quella capacità che è innata, e d'altra parte, come fa meravigliosamente il metodo Suzuki, credo, e come altri metodi, se tu hai l'opportunità di sviluppare un talento, al di là del tuo talento innato, della misura, diciamo, se ti potesse misurare, è comunque... Non ci sono bambini che non possono cantare, come non ci sono adulti che non possono imparare a essere intonati, e quella capacità che uno sviluppa è un tesoro per sé e per gli altri che ha intorno, e quindi al di là poi dello sviluppo del proprio talento. Ma appunto io credo che il talento vero sia quello di trovare la propria strada, quella che ti rende felice. In questo senso, più opportunità hai di guardare, di capire, di approfondire, più hai la possibilità di scegliere, di fare quello che ti piace nella vita.
Bene, non state sentendo Herbie Hancock, ma state sentendo Joey Alexander. Si tratta di un ragazzino di 13 anni, almeno aveva circa 13 anni quando incise questa bellissima versione di My Favorite Thing con Larry Grenadier al contrabbasso, l'abbiamo sentito in questo bellissimo solo. Insomma, c'è da rimanere veramente sterefatti davanti a tanta bravura, no? E quindi torniamo a parlare del talento, che in questo caso mi sembra evidente, no? Anais Drago. Poi è chiaro che dietro, e adesso verremo a questo punto, c'è tantissimo lavoro. Però mi sembra che ci sia una predisposizione di base, in questo caso assolutamente sconvolgente. Che cosa ne dici?
Beh, sì, tra l'altro la scorsa volta che partecipai a Voi che sapete, si parlava proprio di questi enfant prodige.
Esatto.
Joey Alexander, se ricordo bene, era uno delle cavie portate in esame, appunto. Sì, sono dei fenomeni veramente umani, veramente incredibili, da cui, insomma, di cui bisogna solo, insomma, prendere atto e dire va bene, io continuo a studiare, a fare il mio, ma insomma, quando appunto a 13 anni si riesce ad avere una maturità non solo tecnica, che poi
sì,
forse vale la pena dire una parola su questo. Diciamo che l'enfant prodige secondo me stupisce sicuramente le grosse masse quando diciamo raggiunge dei livelli di perizia tecnica diciamo stupefacenti, ecco, quasi circensi, perché quando si vede un bambino di 12 anni suonare i Capricci di Paganini, uh-huh, si rimane esterrefatti.
Certo.
Ora, senza nulla togliere ai Capricci di Paganini, che sono pagine molto belle di musica, però la cosa ancora più stupefacente, che forse si riscontra magari ad esempio in Joey Alexander più in ambito jazzistico, è quando si denota anche una certa maturità musicale.
Infatti.
Non ha molto a che vedere con la perizia tecnica, e quello è una cosa ancora più inspiegabile, secondo me, che non appunto le competenze tecniche virtuosistiche, che un po' come i bambini contorsionisti, insomma, forse paradossalmente è più facile da raggiungere che non appunto una maturità. Ecco.
Assolutamente. Saul Beretta, nella tua incredibile esperienza di organizzatore musicale, hai visto passare centinaia di musicisti e soprattutto li vai ad ascoltare, perché tu stesso organizzi concerti, frequenti festival, insomma adesso sei a Barcellona a seguire appunto un festival, e ci sono dei talenti che hai incontrato nel tuo percorso di vita e professionale che ti hanno stupito particolarmente, e per quale motivo?
Che domanda, Claudio! Allora, diciamo che quando ascolti un festival, quando ascolti uno showcase, quando vai, come faccio tanto adesso, di andare all'estero o anche in Italia, ascoltare musicisti dal vivo, c'è qualcosa che davanti a qualcuno che non può lasciare indifferenti. E quindi quello che noi stiamo indagando, che è il talento, uno non se lo sa tanto bene spiegare, perché, come diceva bene Anais prima, se la perizia tecnica è in qualche modo raggiungibile fisicamente, sì, la maturità artistica delle volte... Io non amo molto i bambini prodigio in generale, come idea, perché mi sembrano spesso delle infanzie rubate a qualcos'altro, e quindi, compresa quella di Mozart, che però, capito, ha dovuto condensare la sua vita in 35 anni, quindi ci sta che a 13 fosse maturo. Però sui giovani, ne vedo di giovani, sono qua a Barcellona adesso, come dicevi, e ho in mente una scena catalana, anche di qua, che troviamo nell'ambiente di prima,
sì,
che alimenta l'emulazione e quindi lo sviluppo di capacità che magari uno non pensava di avere, o degli esempi.
Uh-huh.
Si parla anche molto degli esempi femminili, perché le musiciste donne sono di meno di quelli maschi, eccetera. E senza dubbio avere delle strade aperte nella visione rende immaginabile un percorso e quindi praticabile. E d'altro lato ci sono delle energie sul palco che arrivano, quindi quello che chiamiamo talento, forse in altri termini, è anche un'energia speciale che in chi suona arriva, in chi ascolta, ed è quell'energia speciale, e non è di tutti, non è della perizia, non è della maturità, non è della riflessione intellettuale, è una cosa che sta in un altro campo, diciamo così, metasensibile, non saprei come dire, perché mi è venuto in mente anche questo termine, no? Pensando ai prodigi, penso a Salvatore Accardo, l'unica parola che me lo fa spiegare è la metempsicosi, no? E quindi è un ricordo di una vita passata, no? Quindi un ritorno in cui delle competenze non sono svanite. E secondo me il talento fa parte di questa, diciamo, questa energia sottile che non possiamo veramente capire da dove venga esattamente, possiamo sviluppare, ma è qualcosa che sta in una fascia di, è come l'aura, no? L'aura dei santi, sta in una zona di, però davanti a un concerto, davanti a un artista che suona, quella parte lì, se arriva è perché c'è. Quindi se tu sei toccato da qualcosa che accade sul palco è perché chi in quel momento sa raggiungere delle energie più sottili con un talento speciale, di prendere dalla sfera celeste, diciamo così.
Sì, certo. Mi piace molto la tua riflessione, Saulo, in particolare per l'idea della concezione della musica come qualcosa che si trasmette, come un rito collettivo, no? Quindi questo, ecco, secondo me un po' i giovani certe volte lo perdono, no? A favore appunto del, come dire, di un aspetto un po' circense, del fatto dell'emulazione, come dicevi tu, delle scale a 300 all'ora, no? E in realtà, insomma, poi la sostanza è ben altro ed è questa capacità di, come dire, di creare un punto di connessione fra il musicista e l'ascoltatore. Ora vi faccio ascoltare un altro talento. Chissà se i nostri ascoltatori hanno capito di che talento si tratta. In realtà si tratta proprio della nostra ospite, cioè di Anais Drago, che si moltiplica e moltiplica se stessa e il suo violino attraverso degli espedienti, diciamo così, elettronici, senza entrare nel dettaglio tecnico. Però devo dirti, Anais, che quello che mi ha sempre colpito del tuo modo di far musica da quando ci conosciamo e dalla prima volta che ti ho ascoltata è proprio questo, cioè la riflessione che facevamo poco fa, la capacità di sapere stabilire una relazione e un discorso fra il musicista e l'ascoltatore che va al di là del tuo indubbio talento anche tecnico, evidentemente, no? Però ripeto, quello è una cosa a cui, insomma, siamo molto abituati, basta frequentare, che so, un concorso di musicisti classici e vedere dei ragazzini o delle ragazzine che a 6, 7, 8 anni fanno delle cose sul piano squisitamente tecnico incredibili. Però il talento è una cosa e poi il lavoro e la costanza al lavoro, la predisposizione al lavoro che alimenta questo talento, insomma, sono due cose molto diverse. Qual è appunto il tuo rapporto con il lavoro sulla musica, quindi con l'idea appunto di sfruttare le proprie capacità e pianificare bene il proprio percorso musicale, crearsi una propria strada, una propria identità sonora?
Ma allora, innanzitutto vi ringrazio, non dovevate, siete stati molto carini. io, appunto, come ti dicevo privatamente, Claudio, insomma, nei scorsi giorni quando preparavamo questo momento, non credo di avere un talento, nel senso, appunto, che la gente intende, ma semplicemente perché, tra me e me, dico, suono e soprattutto studio da una quantità immemore di tempo che dico non è talento, che proprio mi sono proprio sbattuta tanto, cioè, voi non avete idea di
Cioè.
quanto io abbia studiato. No, però insomma, scherzando
No, no, ma
ovviamente.
lo so bene, per questo ti ho fatto questa domanda.
Però insomma, la tua domanda invece è molto interessante e insomma, anche riprendendo il discorso di Saul, che approvo al 100%, cioè il fatto che appunto poi la qualità di un musicista, al di là ovviamente delle capacità tecniche, che credo a un certo punto, a un certo livello, diventino in qualche modo imprescindibili, perché se si parla di un grande musicista, un grande artista, diciamo che si dà per scontato che la perizia tecnica sia
Eh sì.
impeccabile e insomma su quella non ci sia nulla da dire. E quindi in realtà il discorso si sposta sulla capacità di comunicare, di trasmettere un qualcosa, che sia un'emozione, che sia una sensazione, che sia uno stupore, meraviglia, qualsiasi tipo di appunto impressione a chi ti ascolta. E devo dire che man mano che passano gli anni, per me questa diventa la cosa più importante, soprattutto nei concerti dal vivo, che per quanto mi riguarda sono la parte più importante della mia attività, di più di quella discografica, proprio perché in qualche modo c'è un'energia vitale che si sprigiona dai corpi fisicamente presenti in un posto, che secondo me rende l'esperienza ancora più importante che non l'ascolto di un disco a casa propria, nel privato. Quindi in questo senso, nel momento in cui compongo o durante i concerti magari lascio spazio a improvvisazioni, cerco, e questo insomma è una mia strada personale, ma ovviamente ognuno ha la sua, di avere sempre un'idea narrativa il più possibile forte e convincente. E credo che sia questo che mi aiuta poi ad avere una comunicatività con il pubblico, che nonostante assista ad un concerto prettamente strumentale, io ogni tanto utilizzo la voce, però insomma non canto, quindi non ci sono delle canzoni, non ci sono dei testi, allo stesso modo si riesce in qualche modo a raccontare una storia, che è quello insomma che mi piace fare.
Ecco, raccontare una storia, questo mi piace molto. Saul, abbiamo ancora un paio di minuti a nostra disposizione. Ti voglio leggere una frase che io ho sempre preso un po' come un mantra, come dire, un mio credo, no? Che è una frase del mio amatissimo musicista Ralph Towner, che dice: "Il mio obiettivo è suonare lo strumento abbastanza bene in modo che le persone prestino attenzione alla musica e dimentichino il fatto che stanno ascoltando una chitarra", nel suo caso, evidentemente. Quando le persone sono troppo consapevoli e si rendano conto di quanto tu sia un bravo chitarrista o di quanto sei intelligente, per me le cose diventano come un circo. La tua intelligenza, dice Ralph Towner, dovrebbe essere usata per far sì che le persone non giudichino lo strumento e il modo in cui viene suonato e che vengano travolte dalla storia che stai raccontando. In un minuto o poco più, Saul, come commenti questa cosa?
Secondo me ritorna al discorso del rito che facevamo prima. Uno, da una parte, Alessandro evidenzia un problema dell'ascolto erudito, che quindi si concentra si concentra su altro che non la storia, quindi delle volte imprescindibile. L'altro è il desiderio, che capisco e condivido, che la musica porti in una dimensione diversa e che quindi quella narrazione di cui parla Ralph Towner diventa un momento della vita così, diciamo, catalizzante che tutto il resto non esiste più. E quando parlavamo di giovani prima, Claudio, forse se pensi ai riti della discoteca, del suono totale, dove sono i DJ, no? A essere illuminati, forse riescono a ottenere quello, cioè a un certo momento la perdita dell'io in una cosa di rito collettivo in cui la musica ti porta al di là con la potenza del suono, con i bassi. E farlo con uno solo strumento, ho capito, è una cosa molto diversa che farla con un impianto da 400.000 watt
Certo.
dove tutti ballano. E quindi è una bella ambizione questa. E tornando ad Anaïs, non per dire, ma io ho un ricordo bellissimo di un suo concerto, un suo solo, dove per 40 minuti quello che puoi fare è solo essere immerso. E quando un musicista riesce a ottenere quella cosa, come chiede Ralph Towner alla sua chitarra, ecco, quello è un risultato che non può non arrivare.
Assolutamente. Bellissime parole sulle quali chiudiamo questa puntata di Voi che Sapete. Torno a ricordare il numero di WhatsApp se volete lasciarci i vostri commenti, 079-3826-765. E che dire, salutiamo i nostri ospiti, grazie Anaïs Drago.
Grazie, ciao Claudio, ciao Saul, grazie a tutti.
E grazie a te Saul Beretta.
Un caro saluto a tutti voi, ciao ciao.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.